Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare, mercoledì 27 settembre. È stata la città più bombardata in Italia dalle forze anglo-americane dall'entrata in guerra di Mussolini nel giugno del 1940. Quasi 25.000 i morti. Ed è stata la prima città ad insorgere contro la violenza dei nazifascisti. Napoli, 1943, 80 anni fa, il lungo settembre che portò appunto alla liberazione della città dagli occupanti nazisti e dai fascisti repubblichini. Oggi il presidente Mattarella sarà a Napoli. Il 27 settembre di 80 anni fa fu la prima delle quattro giornate di insurrezione contro i nazifascisti. Buongiorno e benvenuta la professoressa Gabriella Gribaudi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
La professoressa Gribaudi ha insegnato storia contemporanea, storia e memoria all'Università di Napoli, la Federico II, ha lavorato sulla storia sociale e sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale. Tra i tanti libri che la professoressa Gribaudi ha scritto, voglio ricordarne uno, Guerra totale tra bombe alleate e violenze naziste, Napoli e il fronte meridionale 1940-1944, e da questo libro è tratto un volume che è stato pubblicato di recente da Bollati Boringhieri, che si intitola Napoli in guerra 1940-1943. Professoressa Gribaudi, lei interverrà nel pomeriggio alla cerimonia a cui parteciperà, come dicevo, anche il capo dello Stato Mattarella. Napoli, le quattro giornate, l'inizio della resistenza al nazifascismo in Italia. Lei quale messaggio porta oggi pomeriggio a quella cerimonia ufficiale?
Direi che si tratta della prima grande insurrezione di una città in Europa addirittura contro l'occupazione tedesca, e poi diciamo cercherò di spiegare sia come è avvenuta e come poi è stata interpretata. Sulla questione delle quattro giornate di Napoli c'è stata una lunga discussione che ha visto interpretazioni sia da destra che da sinistra, che a volte hanno portato a una sottovalutazione dell'insurrezione.
E a questo ci arriveremo tra un momento, professoressa sì. Gribaudi, perché la prima cosa che voglio chiederle è proprio questo, che quel mese lì di settembre di 80 anni fa, 1943, a Napoli, ma non soltanto, anche in tutta la regione, grosso modo, è stato un mese intero di resistenza, cioè dopo l'8 settembre, la resa sotto i durissimi bombardamenti degli anglo-americani, quelle quattro giornate, 27-30 settembre, sono una parte, quella poi più importante, perché lì è dove si è verificata poi appunto la fuga, il ritiro delle truppe naziste verso il nord. Ma quello del 43, di quel settembre, è stato un mese di resistenza. Ci vuole accennare un attimo a questo aspetto? Napoli e il resto della regione e il resto del mese.
Sì, bisogna ricordare che siamo subito dopo l'8 settembre, quindi i tedeschi occupano tutto il territorio con un grande violenza, e dappertutto nel territorio italiano i comandi tedeschi sostituiscono le autorità civili italiane e vengono attuati i durissimi ordini di guerra tedeschi. E che cosa succede in Campania? Che siamo proprio al di là dello sbarco, perché il 9 settembre c'è lo sbarco degli alleati, quindi c'è una concentrazione di truppe enormi in Campania, di tedeschi che cercano di ritardare il cammino degli alleati verso il nord, insomma. E quindi c'è una appunto una grande concentrazione di truppe e non si tollera nessun atto di disobbedienza, qualsiasi atto di disobbedienza anche minimo, non so, nelle campagne c'è la requisizione degli animali per foraggiare le truppe tedesche, quindi vengono presi tantissimi animali ai contadini, ci sono molti contadini che si rifiutano di darli, vengono uccisi, ecco, anche atti minimi di disobbedienza che poi portano anche a ulteriori violenze. E quindi ordini durissimi, poi ci sono le linee di fortificazione tedesche che vengono attuate, le più importanti, quelle più note, dove sono la linea Victor, la linea Bernard, la linea Barbara e poi la famosa linea Gustav. E su queste linee ovviamente c'è una grande concentrazione di soldati, di militari tedeschi, e c'è l'ordine di non arretrare, di combattere finché si può, e proprio su queste linee fra l'altro avvengono le maggiori stragi, le maggiori rappresaglie in Campania, perché appunto ci sono ordini durissimi contro la popolazione, quindi qualsiasi atto viene diciamo punito, atto di disobbedienza anche solo viene punito durissimamente. E quindi questo avviene in tutta la Campania, e appunto il mese in tutta la Campania è più di un mese, settembre, ottobre, inizi di novembre, è breve l'occupazione nazista, ma è durissima proprio perché siamo subito dopo l'8 settembre, i tedeschi sono ovviamente particolarmente adirati con gli italiani per quello che loro definiscono un tradimento, e quindi agiscono con grandissima durezza.
E la vita per chi sta, professoressa Gribaudi, la vita per chi sta in particolare in città, a Napoli, è quella di chi fugge da un rifugio all'altro, no? Per i bombardamenti che sono frequenti. Napoli, il suo porto, è un obiettivo strategico per le forze anglo-americane.
Sì, Napoli, come lei ha già detto all'inizio, è stata la città più bombardata d'Italia, proprio perché era un obiettivo strategico, perché dal suo porto partivano sia le navi italiane sia le navi tedesche con i soldati per l'Africa, e i soldati e anche le munizioni per l'Africa. E poi è stata bombardata come le altre grandi città italiane per le industrie, e anche così veniva chiamato questo moral bombing, per indurre la popolazione, diciamo, a ribellarsi al regime fascista. E quindi bombardatissima, e quindi enorme carestia di cibo, fame terribile, sfollati, migliaia di sfollati, e migliaia di loro abitavano proprio direttamente nelle caverne della città, nei rifugi. Infatti dopo l'arrivo degli alleati, proprio in questi rifugi ci fu poi il tifo petecchiale, e morirono altre persone poi per questo, e quindi condizioni terribili. E quando c'è appunto lo sbarco degli alleati e l'occupazione tedesca, l'occupazione di Napoli viene attuata con grandissima durezza e grande violenza, violenza che avviene contro i soldati, che quelli che non hanno accettato, diciamo, di deporre le armi, e sia contro la popolazione. Fra l'altro ci sono saccheggi anche da parte dei tedeschi, c'è un conflitto fra la popolazione e i tedeschi sui saccheggi dei liberi, ad esempio, che non c'erano in città. Quindi le violenze in effetti cominciano subito dal 9 settembre. C'è un picco di violenza notevolissimo proprio fra il 9 e il 12 settembre. Chi ha visto le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi ricorderà le scene. Ci sono militari uccisi, 11 marinai uccisi di fronte all'ammiragliato, il 10 mi pare, e poi ci sono altri soldati uccisi, e poi il 12 c'è l'incendio dell'università e la famosa uccisione del marinaio sulle scale dell'università, con la gente che era rastrellata lì intorno, costretta a battere le mani. Dopodiché questa gente rastrellata costretti a fare decine di chilometri per avviarsi a un paese vicino a Napoli, Teverola, dove verranno uccisi 15 carabinieri che erano stati presi a Napoli e erano accusati di avere combattuto contro i tedeschi. Vengono fatte delle fosse, o la gente viene obbligata a scavare le fosse, e poi questi carabinieri vengono uccisi e buttati nelle fosse.
Le chiedo adesso, professoressa Gribaudi, chi ha partecipato? La domanda appunto rischia di diventare anche ingenua e banale, ma la ricostruzione di chi ha partecipato a quelle, non solo a quelle giornate di fine settembre, no? Dal 27 al 30 di settembre, ma anche nelle giornate precedenti. Lei prima citava il film di Nanni Loi, e da lì è passata, come dire, ha riempito i nostri occhi di non testimoni, no? Di quelle giornate, li ha riempiti di quella consapevolezza della insurrezione del popolo degli Scugnizi, no? Quello che è rimasto più in testa. L'indagine storica che cosa racconta invece, per quanto il film di Loi si sia basato su indagini storiche?
L'idea degli Scugnizi è un'idea che praticamente poi sottovaluta l'insurrezione. Se noi vediamo, io anni fa per una grande ricerca nazionale raccolsi anche nei registri dei morti dello Stato Civile di Napoli i nomi di quelli che erano stati uccisi dai tedeschi, e sono uomini, donne di ogni età, e ci sono molti militari sbandati, e quindi poi ci sono ovviamente anche dei ragazzi, e noi pensiamo che nella Napoli del 1943 ragazzi di 10, 11, 12 anni partecipavano alla vita del vicolo, alla vita del quartiere come i grandi, e quindi si trovavano in strada e hanno combattuto insieme ai loro padri, insieme ai loro fratelli. E questo è
quanto.
Dopodiché si parla di Scugnizi proprio per dire vabbè, tanto è stata una rivolta così minima, perché sono stati 4 Scugnizi che hanno combattuto, e questo non è assolutamente vero.
Allora, restiamo su questa questione delle interpretazioni, no? Che hanno diviso anche politicamente chi quelle interpretazioni le ha fatte, perché diciamo così, per la destra, sia politicamente sia anche per le analisi storiche che sono state fatte, cercare di ridimensionare, no? Le 4 giornate, di trasformarle soltanto, come dire, in una rivolta improvvisata, anziché il frutto di una azione di insurrezione che aveva i suoi elementi di organizzazione molto, molto chiare, e ciò che si è verificato nel corso di questi anni, no? Il tentativo di far diventare soltanto appunto un evento spot, no? Alimentato, come comunque poteva essere più che comprensibile, dalla fame e della miseria, e i cui protagonisti erano gli Scugnizi. Su questo si è costruito anche un pezzo della propaganda politica da destra, professoressa Gribaudi.
Sì, sì, certamente, da destra, e poi anche dall'allora Democrazia Cristiana, cioè diciamo limitare la portata, chiamiamola antifascista, dell'insurrezione, la possibile portata antifascista. Poi c'è stata anche una interpretazione, diciamo anche da sinistra, di sottovalutazione della politicità della insurrezione. Politicità non in senso diciamo tradizionale, diciamo che nel dopoguerra viene il modello che diventa il modello resistenziale, è quello dell'insurrezione, o comunque della lotta, della resistenza, con un comando politico preciso, no? Il comando di Garibaldini, Giustizia e Libertà, il CLN, e le 4 giornate di Napoli non possono rispondere a questo modello. È ovvio, perché non c'era ancora il CLN, perché tutto avviene subito dopo l'armistizio praticamente, e quindi la gente risponde in maniera anche spontanea, Risponde in maniera spontanea a che cosa? All'ordine, al terribile ordine del comando appunto di piazza a Napoli del comandante Scholl, che ordinava di presentarsi agli uomini nati fra il 1910 e il 1925 per il lavoro coatto con i tedeschi. Lavoro coatto con i tedeschi che significava essere portati in Germania. Invece di presentarsi in 30.000, a Napoli si presentarono in 150, e già questo, se vogliamo, è un atto di disobbedienza civile. Non so, forse in qualche altra città non sarebbe avvenuto. E a questo punto, i giorni seguenti, il 26, viene emanato un altro ordine durissimo in cui si dice: non si sono presentati per il lavoro coatto, per il lavoro con i tedeschi, i 30.000 che dovevano presentarsi, solo 150, da ora in poi cominciamo il rastrellamento degli uomini e chi sfugge alla cattura verrà ucciso. Quindi a questo punto cominciano questi rastrellamenti degli uomini. A questo punto tutti si danno da fare per non far prendere gli uomini, e una parte della popolazione scappa, si nasconde, ci sono nascondigli dappertutto, no? Nei soppalchi, eccetera, nelle cantine, e però una grossa parte della popolazione si dà da fare per combattere e per difendersi.
E questo porterà poi, professoressa Gribaudi, appunto il 30 settembre, con quell'inizio della espulsione dalla città di Napoli appunto delle truppe naziste, che erano presenti lì sul territorio insieme ai fascisti repubblichini. Ora voglio chiederle ancora un'ultima cosa, professoressa Gabriella Gribaudi, prima di salutarla, ed è una domanda che riguarda appunto questo pezzo fondamentale della nostra storia e ciò che accade oggi, no? Oggi al governo in Italia c'è un'intera classe dirigente, potremmo dire, che ha giurato sulla Costituzione repubblicana e antifascista, pur non dicendosi antifascista. Mi riferisco ai vari Meloni, La Russa e gli altri eredi di quel fascismo missino, che in qualche modo vogliono dimostrare che non tiene più il legame tra Costituzione del 48 e antifascismo. Allora, che cosa ne pensa lei di quello che stiamo vivendo oggi, di un tentativo di far mutare, di introdurre una vera e propria mutazione dal punto di vista politico, culturale a questo paese? Appunto, si può giurare su quella Costituzione senza dirsi mai antifascisti e rivendicando il fatto di non volersi dire antifascisti? Su questo la saluto, professoressa Gribaudi, prego, a lei l'ultima risposta.
È una risposta molto difficile da darsi. Purtroppo, secondo me, loro giocano su alcune opinioni, alcuni discorsi che sono rimasti nel profondo, purtroppo, della società italiana. Forse proprio perché nel dopoguerra non c'è stato, nel dopoguerra, anche di anni poi dopo venire, non c'è stata una vera critica, una vera analisi del fascismo, e appunto quei discorsi assurdi per cui si dice Mussolini ha fatto sempre tutto bene tranne le leggi razziali e l'entrata in guerra, e si dimenticano le violenze con cui il regime è andato al potere, si dimentica le persone in prigione, le scuole militarizzate, insomma, ecco, io direi un po' anche questo.
Certo.
E quindi loro diciamo riprendono dei discorsi che sono rimasti nel profondo della società e cercano di ritirarli fuori, e ovviamente questo la risposta non è facile, bisogna cercare di rispondere in maniera concreta e non retorica, perché la retorica poi impedisce di ragionare, insomma.
Professoressa, Professoressa, purtroppo la devo salutare, dobbiamo chiudere qui il nostro collegamento. Io la ringrazio per essere stata qui con me. Ricordo che appunto la professoressa Gabriella Gribaudi, storica, ha insegnato all'Università di Napoli, la Federico II, è autrice di un volume che tratto poi da un lavoro più ampio che si intitola Napoli in guerra 1940-1943, pubblicato di recente da Bollati Borinchieri. Grazie ancora professoressa Gribaudi e buona giornata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata anche a voi, a tutti.
Parlavamo del film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, inevitabile ovviamente incrociare anche solo una citazione di quel film in una discussione su quella inizio della resistenza in Italia di 80 anni fa. Nei prossimi giorni, domani per la precisione a Napoli al Teatro Mercadante, verrà presentato un nuovo docufilm, si intitola Quattro giorni per la libertà, Napoli 1943, è stato scritto da Massimo Ferrari e i testi sono di Maurizio De Giovanni, lo scrittore Maurizio De Giovanni. La voce di questo documentario è interpretata da Luisa Ranieri, ci sarà anche Massimiliano Gallo, Marisa Laurito, Cristina Donadio, Beppe Barra, Enzo Gragnaniello. E la colonna sonora è del musicista e compositore napoletano Antonio Fresa, che qui sentite in un'altra delle sue opere. Dice 24 minuti, ultima parte della trasmissione di oggi, una segnalazione per questa sera alle 18 alla Casa della Cultura in via Borgogna 3 a Milano si presenta l'ultimo libro di Alfio Mastropaolo, professore emerito all'Università di Torino, Fare la guerra con altri mezzi, sociologia storica del governo democratico. Intervengono, oltre al professor Mastropaolo, lo storico Guido Formigoni, c'è il sociologo della comunicazione Gian Pietro Mazzoleni e poi a coordinare un po' tutto tutta la serata Ferruccio Capelli, che è il direttore della Casa della Cultura di Milano. Buongiorno e benvenuto al professor Alfio Mastropaolo.
Buongiorno.
Allora, io provo a sottoporle questa domanda, diciamo così, considerazione, poi lei mi dice se ho capito bene, e soprattutto poi ci dà un'indicazione più generale che ci porterà stasera alla Casa della Cultura ad ascoltarla poi più nel dettaglio. Allora, fare la guerra con altri mezzi, quello che lei racconta è una possibilità. E questa possibilità è una possibilità che è concessa dai regimi democratici rappresentativi. La guerra con altri mezzi è quella che lei chiama la competizione regolata e pacifica per arrivare alle cariche di governo. Ora, questi regimi, è sempre una sua constatazione, professor Mastropaolo, che sono costruiti tipici dell'Occidente, sono nient'altro che il governo dei ricchi. E allora le chiedo se questa tentativo di sintetizzare in un sillogismo un po' ardito, credo, ma comunque, se sta in piedi, se ho capito bene, professor Mastropaolo, altrimenti ci dica lei qual è l'interpretazione giudiziale su fare la guerra con altri mezzi. Prego.
Ma io intanto grazie per avermi invitato e darmi la possibilità di parlare del mio libro. Fare la guerra con altri mezzi vuol dire che invece di ricorrere alla violenza per condurre i conflitti sociali, per risolvere i problemi, le divergenze di interessi, le contrapposizioni di valori, e invece di ricorrere al comando, alla repressione per governare, e governare è in qualche modo una forma di conflitto, perché governare significa dare ad alcuni e togliere ad altri. E queste cose, da un po' di tempo a questa parte, da qualche secolo a questa parte, in Occidente si cerca di farle pacificamente, senza ricorrere alla violenza, attraverso le elezioni, attraverso il dibattito pubblico, attraverso l'uso dei media, eccetera, eccetera. È una cosa, peraltro, non è sono occidentali le tecniche che vengono utilizzate. Questa aspirazione, come dire, a rendere pacifico il conflitto del governo è un'aspirazione universale. La violenza è una cosa costosa, molto dispendiosa socialmente. Il risultato, come dire, intanto questo tentativo storicamente è stato imperfetto, perché noi vediamo che se si comincia più o meno, facciamo cominciare la storia dei regimi democratici all'Inghilterra della fine del 600, ci sono stati regimi autoritari, tantissimi, ci sono quindi state interruzioni dei regimi, come dire, della civilizzazione del conflitto, e come dire, la civilizzazione del conflitto non è stata universale. Il suffragio universale, che è, come dire, punto terminale, una sorta di punto d'arrivo dei regimi democratici, viene introdotto nella prima metà del Novecento. Prima, nei confronti dei ceti popolari, si usavano tecniche molto più brutali, molto più brusche di governo e anche di conduzione del conflitto. Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che però, come dire, la democrazia è sempre, come dire, una forma di dominio, non è il regno delle fate, non è il mondo dell'uguaglianza. Il mondo dell'uguaglianza è un'aspirazione, è un tentativo di costituirlo, è anche, come dire, un ideale di mobilitazione, perché la civilizzazione del conflitto non è una generosa concessione da parte dei dominanti, è qualcosa che i dominati sono riusciti a ottenere attraverso lotte sociali, certo, conflitti, tutto il resto, e anche, come dire, a cui hanno contribuito possenti forze intellettuali che sono molto antiche, non sono recenti, che hanno sollevato temi. Quello più importante, secondo me, è quello della dignità dell'individuo e quello del rispetto dell'altro.
Professore, devo purtroppo interromperla perché siamo in chiusura, anzi siamo anche un po' in ritardo, ma sono sicuro che queste sue considerazioni sono il miglior abbrivio possibile, no? Per incuriosire e sollecitare l'attenzione delle persone che ci stanno ascoltando, perché ricordo l'appuntamento di stasera con Alfio Mastropaolo è alle 18 alla Casa della Cultura a Milano in via Borgogna al 3, con lui ci saranno altri ospiti a discutere appunto di questo suo ultimo libro, Fare la guerra con altri mezzi, pubblicato dal Mulino. Ci vediamo stasera alla Casa della Cultura allora.
Grazie di avermi chiamato, a presto.
Grazie a lei. Alfio Mastropaolo, 11:30, con un po' di ritardo mi scuso con Cult Ira Rubini, a cui cedo subito la linea. Noi ci risentiamo domani alle 11. Ciao a tutti e a tutte.